Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Questa volta vi parliamo, e lo abbiamo fatto anche altre volte, di quanto affermato da Papa Francesco nei confronti della Libia, terra di Lager. Lo facciamo perché nell'Angelus del 24 ottobre Papa Francesco è tornato a chiedere alla comunità internazionale un impegno concreto per la tutela di quanti fuggono attraverso il Mediterraneo. L'appello ha preso vigore anche perché è stato rilanciato dalla CEI, secondo cui accogliere, proteggere, promuovere, integrare restano i verbi da seguire per affrontare la questione migratoria. I migranti vanno salvati e vanno accolti. Le parole del Papa: esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati, altri bisognosi di protezione in Libia. Non vi dimentico mai. Sento le vostre grida e prego per voi. Parole cariche di parresia, che è il coraggio di osare, formulate da Papa Francesco al termine dell'Angelus domenica 24 ottobre. Il Vescovo di Roma è tornato a spendersi sul tema della mobilità umana, in particolare riferimento al fenomeno migratorio che interessa il bacino del Mediterraneo. Tanti di questi uomini, donne e bambini sono sottoposti a una violenza disumana, ha stigmatizzato il Pontefice, che ha colto l'occasione per rinnovare il suo accorato appello al consesso delle nazioni. Ancora una volta ha detto: chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse, di cercare soluzioni comuni, concrete, durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo. E quanto soffrono coloro che sono respinti, ha aggiunto il Papa. Ci sono dei veri lager lì. Papa Francesco, acuto osservatore dei segni dei tempi, ha evidenziato che occorre porre fine al ritorno dei migranti in paesi non sicuri, dare priorità al soccorso di vite umane in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile, garantire condizioni di vita degne, alternative alla detenzione, percorsi regolari di migrazione, accesso alle procedure di asilo. E ancora ha aggiunto: sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione. Preghiamo insieme, ha esortato, per loro, in silenzio. Parole gravi, pesanti, profetiche. E a queste parole poi è stata data risonanza anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, rivolgendosi alle istituzioni italiane ed europee. La Presidenza CEI ha auspicato che siano posti in atto interventi efficaci, capaci di garantire il rispetto dei diritti umani, la tutela della persona, accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Questa è la bussola da seguire per affrontare la questione migratoria. Una situazione che non può essere ignorata. La Presidenza della CEI ha auspicato che il Mediterraneo possa tornare ad essere culla di civiltà e di dialogo. Ha ricordato lo spirito della fratellanza già incoraggiato da Giorgio La Pira, e richiamando l'esplicito riferimento del Papa alla Libia, dove ci sono veri e propri lager, i Vescovi hanno sottolineato con chiarezza che la sicurezza e la dignità umana reclamano rispetto sempre e per tutti. E non si può continuare a volgere lo sguardo altrove. Tutte le comunità cristiane devono avere questa consapevolezza. Tra l'altro, i vescovi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum si ritroveranno per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana a Firenze dal 23 al 27 febbraio per riflettere sul tema della cittadinanza. Un'iniziativa che mette in evidenza una sfida. Occorre una decisa assunzione di responsabilità da parte dei cattolici italiani e della società civile in senso lato. Tracciare un percorso risolutivo, spalancare cuori e menti, affermare un modus operandi, un agire concreto in difesa dei migranti, accrescere la capacità di empatia, di connessione umana con la sofferenza e le speranze della gente, soprattutto dei poveri. Per queste ragioni Papa Bergoglio affermò categoricamente, senza se e senza ma, in occasione dell'accreditamento di 7 nuovi ambasciatori presso la Santa Sede già nel maggio 2018, che nessuno può ignorare la responsabilità morale a sfidare la globalizzazione dell'indifferenza, al far finta di niente davanti a tragiche situazioni di ingiustizia che domandano un'immediata risposta umanitaria. Adesso una canzone di Pino Daniele, Chi tene o mare.
Chi tene o mare sai, porta la croce. Chi tene o mare, cammina capo casa lata. Chi tene o mare, o sape ca, e fesse contento. Chi tene o mare, sai, non tene niente.
Ed eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
C'è un film del 1971-72 che credo sia stato visto da poco più di 10 persone, i familiari e qualche amico del regista e attore Augusto Tretti. Io devo ringraziare il professor Zoi, che curava un cineforum a Foiano in quell'epoca, e la sera di quella proiezione mi chiese di accompagnarlo. Con Tretti recitavano attori non protagonisti, partiva dalla preistoria passando per l'impero romano, il fascismo e arrivava sino ai giorni nostri tentando di descrivere come il potere nasca, si consolidi, si stabilizzi. Il film era commentato da tre animali, un leone che rappresentava il potere militare, una tigre che rappresentava il potere economico e un leopardo, quello politico. Nella preistoria, la cattura di una gallina che viveva libera e indisturbata nei boschi determinava l'inizio della differenziazione all'interno del piccolo territorio tra gli sparuti abitanti. L'uomo che era riuscito nell'impresa aveva qualcosa in più degli altri e questo lo distingueva e gli dava potere. Ma la gallina a chi apparteneva? Questa è la domanda d'obbligo che dobbiamo porci. Ebbene, quella gallina possiamo dire che essendo nell'ambiente dove viveva quel gruppo era un bene pubblico, cioè appartenente a tutti. Catturandola, il preistorico più intraprendente aveva di fatto sottratto un bene comune al gruppo trasformando un oggetto pubblico in oggetto privato. Naturalmente il preistorico difendeva poi il suo bene con la forza e la disponibilità di uova gli dava una supremazia economica alla quale in breve tempo si aggiunge quella politica. La parola di questa settimana, apparentemente semplice, è invece un tir di significati. Noi ne guarderemo solo alcuni. La parola è privato. Partiamo dall'origine. I vari vocabolari sostengono che l'origine viene dal latino privatus, che a sua volta deriva dal verbo privare, anche in italiano, privato è participio passato di privare. Privo, privas, privavi, privatum, privare significa primariamente privare di, togliere, spogliare e, secondariamente, sottrarre, liberare da, esimere da. Soffermiamoci un attimo su privare e sottrarre. Privare significa far venire meno un bene a qualcun altro e sottrarre rafforza la dose introducendo l'idea del togliere truffaldino, quindi un togliere furtivo. Ora, credo sarebbe sciocco sostenere che il possesso sia una sovrastruttura che i primitivi non possedevano. Il bambino ha chiaro da subito e lo afferma con forza appena inizia a parlare dicendo è mio, quelle che sono le cose sulle quali può fare affidamento. Di chi è la mamma? Mia. Di chi è il babbo? Mio. Il fratello, il succhiotto, il giochino e così via. Però è altrettanto chiaro che la proprietà è naturalmente, e sottolineo naturalmente, originata da una privazione, da una sottrazione di qualche cosa del bene comune. L'origine del latifondo, con l'assegnazione delle terre da parte dell'imperatore ai suoi vassalli, è sottrazione dei pascoli, è sottrazione dei boschi, è sottrazione del seminativo alle popolazioni presenti su quei territori. Prima di loro i Romani, che conquistando nuove aree geografiche distribuivano terre a soldati e a contadini che divenivano proprietari di un bene sul quale erano presenti precedentemente altri. La forza politica è la forza militare che prepotentemente crea il privato. Qualcuno potrebbe credere che la frase «la proprietà è un furto» appartenga al filosofo Karl Marx. E invece no. È di Pierre-Joseph Proudhon. E la dichiarazione si riferisce, naturalmente, esclusivamente alla proprietà privata. Le parole di Proudhon. Se mi chiedessero di rispondere alla seguente domanda, che cos'è la schiavitù? E dovrei rispondere in una parola, è omicidio. Il mio significato sarebbe compreso immediatamente. Non sarebbe richiesto alcun argomento esteso per dimostrare che il potere di rimuovere la mente, la volontà e la personalità di un uomo è il potere della vita e della morte e che rende un uomo schiavo. È un omicidio. Perché quindi a questa altra domanda, che cos'è la proprietà? Non rispondo allo stesso modo, è furto, senza la certezza di essere frainteso. La seconda proposizione non è altro che una trasformazione della prima. Proudhon era un politico e uno studioso di economia del 1800, tenace oppositore di Napoleone III, tanto per inquadrare storicamente il pensatore. Non propugnò l'abolizione della proprietà privata, bensì un'equa distribuzione della stessa tra tutti i lavoratori in una società pensata come l'insieme di piccole associazioni autonome. Papa Francesco ha usato riportare all'attenzione del mondo che la proprietà privata, pur essendo un diritto riconosciuto da tutte le costituzioni dei vari paesi, come tra le altre la nostra, è un diritto secondario rispetto a diritti primari, come il diritto alla vita. Il diritto alla proprietà privata non è intoccabile. Questa espressione significa proprio questo. Il privato non può sussistere in presenza di chi muore, perché non può nutrirsi, non può curarsi, non può ripararsi dalle intemperie. È possibile scandalizzarsi in una frase che sottolinea un'ingiusta distribuzione delle ricchezze tra i popoli della terra? È possibile provare orrore alla denuncia che le risorse economiche mondiali sono in possesso di poco più di 10 persone che controllano tutti i mercati della terra facendo il bello e il cattivo tempo sul valore delle cose? Ciascuno risponda come può. Il vocabolario Treccani alla voce privato riporta tantissime specificazioni che velocemente raggruppo per comodità e per la curiosità degli ascoltatori più esigenti in 3. 1. Privato come singolo cittadino visto nell'attività, nel comportamento e con i diritti e i doveri che sono inerenti a tale condizione, ma astraendo dalle attività e dalle funzioni pubbliche che gli svolge nella vita sociale, nella vita politica, in quella economica e amministrativa della collettività di cui fa parte. 2. Privato come contrapposto a pubblico, riferito a ciò che appartiene a singoli cittadini o è da essi gestito. Azienda privata, impresa privata, società formata per iniziativa privata oppure con capitale privato, un ente privato, un'organizzazione privata, ma anche un insegnante privato e per estensione quindi lezioni private impartite privatamente, un poliziotto o un investigatore privato. 3. Con significato più specifico, diritto privato. Il diritto privato è una delle branche fondamentali del diritto che insieme a quello pubblico concorre a costituire il diritto positivo di uno Stato.
Ancora una canzone di Pino Daniele, Alleria. È con questa canzone che Carla Rossi anche oggi vi saluta. La Fontana del Villaggio potete ascoltarla ogni giorno su Radio Incontri 88.4, 92.8 alle ore 12 dopo il notiziario. Potete seguirci anche attraverso le repliche, lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Scusa, e fu sognare all'aria, quando passo di embe, buon un po' bene più. E ti resta solo quello che non vuoi, non ti aspetti niente, perché lo sai, lo passo di embe.